Stamattina il mare d'inverno è il manto argentato di un gigante che ruggisce furioso e che si abbatte con violenza lungo tutta la costa. Incute timore questo mare, quasi dovesse sollevarsi all'improvviso e spazzare via l'universo intero. La stessa alba adriatica in questo periodo dell'anno è un sogno arruffato di lidi sprangati sotto i teli che raccontano di un'estate che pare non debba arrivare mai. È tutta scena. Il mare è un commediante, finge di non voler cedere alla bella stagione, ma non aspetta altro che di abbandonarsi all'estate, mi dice il vecchio che incontro tutti i giorni sulla spiaggia deserta dove vengo a rifugiarmi. È un bravo uomo, ha rughe profonde che gli scavano il volto, l'accento marcatamente abruzzese. Lui consuma serenamente il suo tempo da pensionato andando in giro. Io invece, al contrario, sono qui per tentare di ridare una forma alla mia vita. Stamattina la trovo meglio, più felice. Vedrà che l'estate torna. L'estate torna sempre, mi ribadisce. È quello che più o meno mi ha detto anche Leonardo, quando ero troppo abbattuta per pensare che nella mia vita sarebbe tornata la luce. Leonardo è uno dei miei più cari amici. Ci conosciamo da sempre, almeno da quando ci è dato di ricordare. E ad alba ci sono venuta con lui. Ha insistito tanto, ha ripetuto che l'aria di mare mi avrebbe fatto bene. Nel mentre Leo è alle prese con un cantiere per la costruzione di un hotel che gli hanno affidato come geometra. La ditta per cui lavora ci ha anche assegnato un appartamento in un complesso stagionale al momento disabitato. Ci siamo solo noi. È come vivere sulla terra dopo che è stata depredata dagli alieni. Un po' ti fa triste e un po' ti eccita l'idea di esplorare senza che nessuno ti dica niente. Tra me e Leonardo non c'è mai stato nulla. Siamo amici di vecchia data, legati da quella confidenza speciale che nasce e si rafforza solo quando frequenti la stessa scuola e giochi a nascondino davanti a casa tutti i pomeriggi. Fino a un anno fa nessuno avrebbe immaginato che saremmo diventati... Cosa siamo diventati? Un'emozione improvvisa mi provoca una vertigine. Davanti a me l'argento del mare sembra ad un tratto impenetrabile. Ha ragione il mio nuovo anziano amico. Oggi ho una strana felicità che mi sconvolge i pensieri. È che io mi sono sempre ritenuta una ragazza normale, una di quelle che arrivano ai 30 anni senza forti scossoni. Vengo da una discreta famiglia. I miei genitori si sono dati da fare per non farmi mancare nulla. Ho studiato da estetista, ho avuto un fidanzamento di lunga durata, avevo trovato un lavoro come commessa in uno di quei bellissimi negozi di cosmetica che appartengono a un grosso marchio. Non sprizzavo entusiasmo da tutti i pori, ma la mia vita mi c'era abituata. Ero felice come sono felici tutte le persone che non hanno dei grossi problemi con cui confrontarsi. Poi un giorno ho preso il motorino per andare al lavoro e quando mancavano appena due isolati per arrivare a destinazione, all'incrocio con una via abbastanza trafficata, un furgone non ha rispettato il semaforo e mi è venuto addosso. Mi hanno detto che sono stata sbalzata in avanti di almeno 3 metri, che quando è arrivata l'ambulanza mi hanno dato per spacciata. Io ricordo solo di essermi svegliata in ospedale, confusa e con l'intero corpo scollegato. Da quel momento la mia vita, così come la conoscevo, ha cessato di esistere. È incredibile come l'esistenza di qualcuno possa essere stroncata da un evento talmente banale come la distrazione di qualcun altro. E già che ero stata graziata dal miracolo d'averla scampata per un pelo. Malgrado ciò, non ero più io. Tanto nel fisico provato dai ripetuti interventi a cui mi sono dovuta sottoporre per rimettere le ossa a posto, tanto per quella lucina che improvvisamente si è spenta. Quando a una persona accade un dramma, una cosa brutta che sconvolge anche chi le sta attorno, all'inizio la comprensione generale. Nessuno ti abbandona te stesso, c'è chi viene a farti compagnia, chi promette di elargirti forza, coraggio a lungo termine, chi si fa in quattro per dispensarti perle di saggezza a cui aggrapparti per andare avanti. Poi però la sofferenza si trasforma in quotidianità, diventa un rumore fastidioso che stride con la routine tornata a fare da padrona. L'evento che ti ha trascinato a fondo perde i contorni della tragedia. Il buio in cui sei sprofondato cozza col mattino assolato delle persone che ami e che non desiderano altro se non di voltare pagina. È una questione di sopravvivenza. Nessuno ti salva dai tuoi demoni se non sei tu a decidere di farlo. Ed è quello che è successo a me. Dopo pochi mesi dall'incidente, quando le ferite del corpo si andavano ormai cicatrizzando e la riabilitazione alle gambe era già a buon punto, la mia anima ha continuato ad urlare dolore. Neppure i miei genitori si sono capacitati del motivo che mi induceva a essere aggressiva, dispotica con loro, con gli amici, con il mio fidanzato, che a un certo punto mi appariva scialbo, completamente fuori luogo, con quelle frasi fatte sulla forza interiore e sul futuro che ci attendeva. Depressione post-traumatica. Così i dottori hanno classificato la mia rabbia ingiustificata. E sull'onda di quella rabbia, esattamente come il mare argento di fine inverno, ho fatto intorno a me tabula rasa. Mi hanno abbandonato tutti. Tutti, tranne Leonardo. Una lezione importante che ho imparato a mie spese è stato apprendere che è inutile provare a parlare del malessere che affligge un individuo mentre questo individuo sta male. Leonardo deve averlo capito da subito, perché dopo i primi messaggini al telefono, quelli che si inviano di norma quando si verifica una disgrazia e vuoi accertarti che l'amico di cui ti hanno detto ne sia uscito incolume, ha continuato a scrivermi, ma puntando su argomenti che esulavano dall'incidente e dal mio stato di salute. Leonardo mi scriveva di cantieri, di film, di romanzi che lo avevano particolarmente colpito, delle ricette culinarie in cui si dilettava. Lo leggevo con attenzione. A volte non gli rispondevo. Il nero che mi avvolgeva era un muro insormontabile. Lui però non ha mai smesso di esserci. Un giorno si è presentato a casa mia. Non ci vedevamo da tanto tempo. Non volevo vedere nessuno. «Ti ho portato la torta alla marena. È il primo dessert che preparo», ha detto porgendomi un piattino di plastica con dentro una fetta di dolce dall'aspetto improponibile. «Certo che la tua faccia non sta messa meglio della mia torta», ha sorriso sincero. Non l'ho mai confessato a nessuno, ma ho la ferma convinzione che quel gesto semplice, senza secondi fini, abbia veramente rappresentato la mia salvezza. L'amicizia di Leonardo è diventata la mia ancora, la mia leva dalla quale ripartire. Da allora di cose tra noi ne sono successe, tutte non catalogabili, o almeno così ho pensato fino a ieri sera. Leo ha iniziato a trascorrere con me buona parte del suo tempo libero, a costringermi a lunghe passeggiate all'aria aperta, a parlarmi per ora degli argomenti più disparati e regalandomi quella sua visione del mondo concreta, essenziale, intrisa di una spiccata autoironia. In principio ho continuato a vederlo come l'amico fraterno che è sempre stato, magari dotato di una maggiore empatia rispetto a quella che gli avevo attribuito. Poi ho cominciato ad aspettare i messaggi che mi mandava quando era in giro per i cantieri, con maggiore trepidazione, a guardarlo con occhi nuovi, a trovarlo affascinante nonostante il leggero sovrappeso. Che mi stessi innamorando? In questo periodo della sua vita pensare di essere innamorata è solo un'illusione. Servirebbe a riempire un vuoto che deve colmare da sola, aveva decretato la terapista che mi seguiva nel recupero psicologico. E se lo diceva lei, che di certe faccende ne capisce, doveva essere vero. Dal canto suo, Leonardo non sembrava interessato a una relazione, piuttosto mi confondeva con tutte quelle attenzioni accompagnate puntualmente da un atteggiamento ligio, che non lasciava spazio ai fraintendimenti. Quando siamo arrivati ad Alba Adriatica, giorni fa, ero comunque emozionata. Si trattava della prima vacanza dopo essere nata per la seconda volta. Mia madre alla notizia aveva dissentito. Non ero pronta, la muscolatura si andava rafforzando, ma continuavo ad avere bisogno d'aiuto anche solo per fare la doccia, per pettinare i capelli, per spalmare le creme schiarenti sulle brutte cicatrici che mi sono rimaste. «Mi occuperò io di lei, non c'è problema», aveva detto Leonardo senza troppi sfronzoli. Mia mamma lo aveva guardato male, in cuor suo sperava che io tornassi col mio fidanzato storico, quella fuga in un certo modo ambigua le risultava ostica. La prima sera il mio amico mi ha portato a passeggio sul lungomare Marconi che sembra dilatarsi all'infinito e che costeggia uno dei tratti più belli del litorale adriatico. Non ero mai stata in Abruzzo, non sapevo niente della straripante bellezza di una costa che insegue perle come Tortoreto, Villa Rosa, Martinsicuro. Guarda, questa è conosciuta come la spiaggia d'argento per le tonalità e le sue acque cristalline che si colorano di un blu intenso nelle stagioni più calde. Si è infiammato Leo. Abbiamo mangiato pesce in un ristorantino appartato. Al ritorno, nel residence, abbiamo riso della nostra sistemazione solitaria. Ci siamo immaginati come gli unici sopravvissuti di un'odissea. Una volta sistemati, è calato tra di noi un po' di imbarazzo. Leonardo si è offerto di accompagnarmi sotto la doccia e io ho tergiversato. «Chi sarà mai?» ha detto lui. «Ho aiutato un centinaio di volte il nonno che soffre di artrosi a lavarsi. Mica tu richiederai una preparazione maggiore di quella che esige mio nonno, che è stato addirittura ex ufficiale di campo nella Seconda Guerra Mondiale». Ha scherzato. Ho sorriso grata, gli ho permesso di sfilarmi le scarpe, di aiutarmi con i jeans e anche col maglione. Il resto l'ho fatto da sola come ho potuto. Mi mancava un po' il respiro. Abbiamo continuato in questo modo per giorni, invasi dalla timidezza di ritrovarci l'uno accanto all'altra, senza sapere esattamente come gestire la situazione. Una notte mi sono svegliata in preda a un incubo. Quando ho aperto gli occhi mi era rimasta unicamente la sensazione orrenda di vuoto. Mi sono trascinata fino al divano letto dove riposava Leonardo. «Posso dormire qui con te?» ho domandato con voce impastata. Lui mi ha fatto posto. I gesti lenti dal sonno, l'espressione di chi trova del tutto naturale condividere il proprio spazio nel cuore della notte con qualcuno che te lo ha semplicemente chiesto. Ci siamo messi di spalle, schiena contro schiena, e io non ho chiuso occhio fino al mattino. Ho desiderato che mi stringesse a lui con ogni fibra del mio essere. Ieri pomeriggio Leonardo è rientrato con un largo anticipo. Ha detto che i lavori sono a buon punto, che sarà presto in grado di lasciare le indicazioni utili e venire a controllare solo di tanto in tanto. Mi ha assalito un po' la tristezza per l'imminente partenza. Deve essersene accorto, perché si è avvicinato e mi ha circondato con entrambe le braccia. La finestra proiettava l'incredibile spettacolo del mare bagnato dalla luce argentata del giorno che finisce. «Tu sei come questo mare», mi ha mormorato all'orecchio. «Sei uguale a questo maestoso che presto tornerà alle tonalità del blu più trasparente». Io mi sono soffermata ad osservarlo. Sfoderava il solito rassicurante sorriso di chi è convinto che il mondo sia un bel posto da vivere. «Al diavolo le raccomandazioni della terapista. Ho bisogno di farmi una doccia vera, di lavare i capelli. Mi puoi aiutare?» ho chiesto d'un fiato. Non avevo neanche portato un costume in caso d'emergenza. Sono rimasta in biancheria intima, dritta come un palo rattoppato nella vasca da bagno. Leonardo, con le maniche della camicia arrotolate fino ai gomiti e l'espressione indecifrabile, non si è lasciato intimorire dai brutti segni che mi tracciano il corpo. Mi ha passato con delicatezza la spugna insaponata sulla schiena, lungo le braccia, si è chinato a strofinarmi i piedi e le caviglie. Dopo mi ha sciacquato con la stessa cura che potrebbe avere una mamma per il suo bambino. «Girati che laviamo il viso», mi ha sussurrato. I nostri occhi si sono incontrati in un momento di assoluta sincronia di sentimenti. Abbiamo trattenuto il fiato insieme. Leonardo ha afferrato il grande asciugamano che teneva sulla spalla e mi ci ha avvolta dentro. Mi ha sollevato tra le braccia. «Facciamo l'amore, facciamolo e basta», ha detto premendo teneramente la sua fronte contro la mia. E lo abbiamo fatto lentamente, come se fosse la prima volta per entrambi e dovessimo imparare tutto da capo. Leonardo mi ha dovuto aiutare, comprendere quale fosse il modo migliore. Non sempre l'amore è perfetto come nei film, spesso necessita della volontà di accettare l'altro nelle sue limitazioni fisiche. Ci siamo baciati solo quando già ci appartenevamo, come a suggellare un'unione che non avrebbe potuto avere altro epilogo se non quello del bacio. Così ho creduto. Perché Leonardo non mi ha detto che mi ama, non ha sottolineato che stiamo insieme. Ieri sera si è addormentato in silenzio e stamattina al mio risveglio non era già più in casa. Ora sono qui sul mare, già un po' sconfortata quando lo vedo arrivare da lontano. È indubbiamente lui, in giacca e cravatta, ciondola sul tratto di spiaggia vestito di tutto punto, come sempre quando va al lavoro. «Mi sa che quel tizio cerca lei?» mi ha detto l'anziano signore. «Speriamo!» mi trovo a rispondere. A due passi da me, Leonardo allarga le braccia e mi stringe a lui. «Ecco dove era finito il mio amore, dovevo immaginarlo!» Mi prende il volto tra le mani e mi dice: «Senti, se ti piace tanto il mare d'argento d'Abruzzo, possiamo tornarci a fare le vacanze quest'estate e poi ci torneremo con i nostri figli per tutti gli anni che vuoi, per tutta la vita!» Sorride come non l'ha mai fatto ed è convinto di quello che dice. L'anziano signore sbotta in una risata senza uguali. «Ah, i giovani! Si potesse tornare indietro e poterci mettere sempre la stessa passione!» esclama. Poi però se ne va fiducioso incontro al mare di fine inverno, perché lui è certo che presto quell'argento prezioso si tramuterà nel blu trasparente dell'estate.